Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
.50 Radio 2000 Blackout, un buon lunedì di Pasquetta a tutti, un saluto da Gianluca per una nuova puntata anticipata e posticipata rispetto agli avvisi di Voci dell'Antropocene. Voci dall'Antropocene. E allora 13 aprile, come sempre prima di partire ricordiamo i nostri contatti 346-667-3263 se volete mandarci messaggi, segnalazioni, critiche via SMS, Telegram o WhatsApp, 011-2495-669 se volete intervenire in diretta, www.radioblackout.org invece se volete così seguire via streaming, cercare il palinsesto aggiornato della radio, i podcast delle trasmissioni musicali informative, una selezione dell'info mattutina. E allora quella di oggi sarà una puntata un po' particolare, continuiamo a stare sull'argomento forte che ha cambiato la vita di tutte e tutti noi, le ha completamente ribaltate come un calzino, ci ha modificato l'esistenza, il quotidiano, il modo di vivere. Oggi non faremo, diciamo, grandi interviste sul territorio, sulla situazione italiana, ma abbiamo così cercato di farci mandare delle corrispondenze, dei vocali, in qualche caso delle interviste, amici, compagni, conoscenti, amici di amici che stanno un po' in giro per il mondo e che ci siamo fatti raccontare un po' come la stanno vivendo, com'è lì da loro, quali sono le osservazioni politiche e sociali che viene da fare su, appunto, su questa nuova condizione globale di massa. E allora partiamo subito con queste corrispondenze, saranno tante, speriamo vi piacciono.
Qua in Francia, Parigi, stiamo entrando appunto nella quarta settimana di confinamento. Come avete probabilmente visto, si è passati da una situazione in cui il governo ha minimizzato per giorni la situazione al lockdown generale in pochissime ore, quindi c'è stato un cambiamento repentino nei discorsi e nelle condizioni in cui si attraversava questa crisi. Tra l'altro nei primi giorni, appunto nei primi tempi, il discorso del governo era un po' quello di dire qui non ci sarà bisogno di misure così estreme. Se l'Italia l'ha dovuto fare è perché si tratta di un paese arretrato, un paese dove non solo il sistema sanitario non è performante come in Francia, ma in un certo modo anche dove l'indisciplina, diciamo, degli italiani rende necessarie misure restrittive, un discorso abbastanza irresponsabile che a mio avviso lasciava trasparire un fondo infantilizzante e probabilmente razzista verso l'Italia. Poi appunto è scattata 4 settimane fa il lockdown, il confinamento reso necessario da un aumento esponenziale rapido dei casi, in particolare a Parigi e nell'est della Francia. Misure che sono state accompagnate dalla stessa retorica bellica del siamo in guerra, che si è vista anche, insomma, in tutti gli altri paesi, una retorica che è servita non solo a giustificare appunto la messa in campo di misure in certi casi estremamente repressive, ma anche a deresponsabilizzare totalmente e soprattutto a deresponsabilizzare totalmente i successivi governi, quello attuale in particolare, che è responsabile non solo dello smantellamento del sistema sanitario attraverso le ultime riforme e la politica del taglio dei letti di ospedale, ma che ha anche nascosto di aver distrutto gli stock di maschere che erano stati fatti per le precedenti epidemie, per fare solo un esempio. Ricordiamoci tra l'altro che la Francia è stata negli ultimi anni, a differenza di altri paesi, teatro di mobilitazioni importanti che appunto dai gilet gialli fino al movimento contro la riforma delle pensioni di questo inverno, hanno attaccato frontalmente le politiche di Macron, le politiche neoliberali, e che il settore sanitario è stato uno dei più attivi e uno dei più combattivi. Quindi oggi, quando si alla sera alle 8 si applaudono medici e infermieri dalle finestre, è difficile non immaginarsi la rabbia di chi scioperava e aveva messo in guardia sulla situazione poche settimane fa, fino a poche settimane fa. Un altro dato che particolare sulla Francia e su Parigi: appena sono state messe in campo le misure di confinamento, si è visto un esodo di massa dei più ricchi dalla città verso le case di vacanza al mare o in campagna. Si stima più o meno che il 17% della popolazione di Parigi sia partita nelle ore successive agli annunci del governo a metà marzo, e quindi si è creata una situazione in cui si vedono da un lato quartieri completamente vuoti, spopolati, in cui appunto le uniche figure che si incrociano per strada sono ovviamente o le forze dell'ordine o lavoratori delle piattaforme, lavoratori dei supermercati, o persone in difficoltà appunto, in particolare senza tetto, e per il resto gli abitanti, diciamo, del quartiere sono scomparsi, e invece questo stride profondamente con quartieri popolari, dove ovviamente la possibilità di partire non c'è, e le condizioni abitative che si conoscono qua su Parigi non permettono neanche di, come dire, applicare in maniera realistica delle misure di confine all'interno di luoghi abitativi, dove lo spazio vitale per le persone è estremamente ridotto. E tra l'altro questo ha provocato appunto il risorgere di una retorica di colpevolizzazione, infantilizzazione di queste popolazioni, in cui come irresponsabili, perché appunto non rispetterebbero per semplice irresponsabilità le misure volute dal governo. Tra l'altro si sono moltiplicate le scene di violenze della polizia che girano da settimane sui media in alcuni quartieri popolari nel centro di Parigi, ma soprattutto nelle periferie. Rispetto alle periferie, l'ultima considerazione, un dato che mi sembra interessante appunto, è quello della mortalità molto elevata in alcuni dipartimenti, in particolare nel dipartimento del 93, che è il più povero di Francia, dove c'è stato un aumento del 63% contro il 32% a Parigi, per esempio. Un dato che viene ancora una volta letto appunto attraverso un prisma di classe appunto colpevolizzante, infantilizzante, quando in realtà appunto se poi si va a scavare sui dati, se si va a guardare con un po' più di attenzione, si capisce che il punto è che in questi territori risiedono in maniera molto più importante tutte quelle figure del lavoro che appunto si sono impiegate nei settori considerati essenziali, e quindi in quei settori dove si continua ad andare a lavorare e dove molto spesso tra l'altro le forme di protezione che sono messe sono assolutamente irrisorie.
Dal sud-est della Francia, più in particolare da Iparralde, ossia il paese basco francese. La regione qui, nonostante la vicinanza geografica con uno dei principali focolai spagnoli, ossia la città basca di Vittoria Gasteiz, è tra le meno toccate in Francia, tant'è che è addirittura una delle principali destinazioni per i pazienti trasferiti dall'Alsazia e dall'Île-de-France, quindi dall'est e nord-est più o meno del francesi, che sono le regioni dove la situazione a livello di tenuta ospedaliera, di saturazione dei posti nelle terapie intensive è più drammatica. Nonostante ciò, comunque la situazione che si sta rivelando particolarmente grave anche localmente è quella delle case di riposo. Mi riferisco più precisamente delle strutture a media alta sanitarizzazione, secondo una tendenza insomma che osserviamo sia in Francia che in Italia. Nonostante infatti la regione sia piuttosto isolata dal resto del territorio francese, ci sia insomma una concentrazione demografica relativamente bassa, soprattutto in confronto a un territorio come quello dell'Île-de-France, insieme al sud-est, in particolare alla Costa d'Azzurra, questa è una delle regioni con il maggior numero di queste strutture residenziali per anziani, che in generale in Francia registrano un numero molto alto in rapporto alla popolazione rispetto all'Italia, dove sappiamo che invece i modelli di gestione della terza quarta età sono altri, insomma, la permanenza in famiglia piuttosto che lo sfruttamento di queste figure in nero e sottopagate che vengono comunemente chiamate badanti. Per darvi un po' di dati, insomma, al momento nella regione su quasi 900 di queste strutture il contagio è arrivato in 232 residenze. Questa rimane una percentuale più bassa che in Île-de-France, dove si riscontrano casi in circa il 60% delle strutture residenziali, ma capite che rimangono cifre in ogni caso molto, molto alte, tant'è che appunto ve ne parlo perché è uno dei principali temi di dibattito nazionale francesi, tant'è che appunto le cifre vengono comunicate in modo differente che in Italia, vengono distinti i decessi in ospedale e i decessi in queste strutture residenziali per anziani, e ad oggi si contano, per farvi un po' capire l'estensione del fenomeno, 9.000 decessi in ospedale e 5.000 decessi in, chiamiamole, case di riposo. E ve ne parlo anche perché appunto lavorando in una di queste strutture penso che una delle cose più importanti da registrare sia una situazione strutturalmente simile a quella italiana per quanto riguarda insomma la valorizzazione delle figure lavorative di queste strutture, quindi generalmente si riscontrava da ben prima dell'inizio dell'epidemia una mancanza strutturale di personale che lavora costantemente strutturalmente sotto organico, e quindi problemi anche gravi di gestione degli orari, di garanzie delle condizioni lavorative da una parte e dall'altra di garanzie di un'assistenza di qualità e dignitosa per gli ospiti di queste strutture. Per il resto, i dibattiti principali qua si attestano più sull'altro grande tema che è quello del deconfinamento, che è vissuto come, nell'ultima settimana e mezza, è stato vissuto come qualcosa di possibilmente, insomma, non immediato ma non lontano, perché potrebbe prospettarsi in Francia un deconfinamento per regioni, quindi essendo questa una regione, come dicevo, poco toccata, potrebbe essere tra quelle prima liberate, tra virgolette. Chiaramente non si parla di un ritorno alla normalità, ma la mia percezione personale è che non si vada necessariamente in questa direzione, nel senso che in realtà i controlli polizieschi si stanno piano piano irrigidendo, chiaramente insomma la situazione non è mai stata come quella parigina per motivi di concentrazione demografica principalmente, però già oggi si sentivano gli elicotteri della polizia che volavano in cielo per controllare insomma che non ci fossero assembramenti o uscite eccessive.
Riflessione di tipo economico. Questa in cui mi trovo è una zona votata al turismo, un turismo che peraltro è la prima industria della Spagna, rappresenta 3 milioni di posti di lavoro, il 15% di PIL, insomma ha un peso veramente, veramente enorme per l'economia di questo paese. Beh, Per questo settore la stagione è bella che morta. Molti hotel quest'anno non apriranno nemmeno e fino al prossimo anno non si comincerà la ripresa. Questa situazione porta tutte le imprese che vivono del turismo al bordo del collasso. Il loro valore sta crollando e ci sono già i fondi di investimento e soprattutto i cinesi pronti a impossessarsene per due peseta, cioè a comprarle veramente con pochi soldi. E quando il tessuto produttivo di un paese cade in mano degli avvoltoi o a uno stato terzo come la Cina, beh, le conseguenze sociali sicuramente non tarderanno a farsi sentire.
Ciao, siamo Luisa e
Antonio
e siamo a Lisbona in Portogallo. Dall'inizio della quarantena io posso dire di essermi vissuta una situazione doppia e in parte appunto di preoccupazione per quello che stava succedendo in Italia, dove ho la mia rete, la mia famiglia. E dall'altro lato, appunto, essendo che qui il corona è arrivato con più lentezza, si sta dimostrando meno aggressivo e appunto sta avendo un decorso più lento, qui abbiamo avuto, diciamo, una situazione
meno stressante sicuramente.
Sì, esatto, anche a livello di quotidiano e di vissuto c'è molto più tranquillità a uscire, seppur singolarmente, rispettando comunque, diciamo che le norme sono appunto non tanto imposte, si può dire, ma vengono abbastanza prese, appunto rispettate.
Sì, e diciamo che la viviamo un po' come in un'attesa di uno tsunami che arriverà. Prima uno tsunami che doveva essere il Covid, adesso sembra che questo tsunami non sia arrivato, ma arriverà, e già è in atto lo tsunami economico, sociale e anche sanitario, perché sappiamo che gli ospedali non stanno lavorando come lavorano normalmente, ci sono dati allarmanti sulle utenze che vanno al pronto soccorso, le emergenze, cioè, che sono crollate, e che quindi tante cose non vengono annoverate dentro il Covid. Sicuramente viviamo una situazione più tranquilla e siamo molto più fortunati nel poter uscire, nel potersi vedere, sempre rispettando le cautele che sono necessarie in questa fase, e questo aiuta tantissimo a vivere un periodo sicuramente difficile in maniera più serena. E come diceva Luisa, però, pensare all'Italia, capire, parlare, ci mette un po' a tutti in due mondi, quasi in due bolle separate.
Sì, isolate l'una dall'altra.
Un grande saluto da questa Lisbona in sole di questa domenica di Pasqua. Qui tante cose si muovono, questo ci dà speranza.
Ciao. Ti scrivo da Strasburgo. Siamo confinati dal 16 marzo. Non so se mi sembra che sia passato qualche giorno o un tempo infinito da quando è iniziato. Il tempo ha perso senso. Le strade sono silenziose. Non so se sono solo domeniche. Che siano più gioiose o più terne, le domeniche abituali erano più vive che tutte queste giornate. Il tempo passa, ma i giorni non hanno più lo stesso sapore. La notte è vuota. I soli abitanti ancora visibili un sabato sera alle 10 sono dei maschi. Si spostano con la bicicletta con una borsa Deliveroo più grossa di loro sulla schiena. Delle ombre fuggenti che rischiano la loro vita agli ordini di una multinazionale affinché la piccola borghesia possa godere i suoi burger vegani favoriti senza sporcare le loro Stan Smith. I soli rumori che ci arrivano dalla città, al di là del tintinio delle tastiere dei miei coinquilini in telelavoro, sono delle sirene. Sirene dai vigili del fuoco, dalle ambulanze e dalla polizia. Polizia che ha preso un sacco di poteri ultimamente. Quando intravedo una macchina della polizia da lontano ho paura. Ho paura dei controlli perché dipende molto dalla persona che ti capita davanti e dalla sua interpretazione della legge. acquisto legale di prima necessità o no, uscita di un'ora necessaria o no. Trovarmi a più di un chilometro da casa mi dà la sensazione di essere una fuorilegge, degna delle peggiori punizioni. Temo lo sguardo degli altri. Li sento allontanarsi quando dobbiamo condividere un pezzo di marciapiede. Mi sento giudicata. Li vedo giudicare. Ogni tanto qualcuno che invece mi sorride e mi saluta, ma è piuttosto raro. Lo spazio pubblico è sfigurato, i corpi isolati, impauriti. E poi, ogni sera alle 8 ci sono questi applausi per ringraziare e incoraggiare il personale sanitario. È la nostra ultima routine di una vita improbabile, ma sembrano addirittura derisori e tristi a confronto della situazione globale. La fine di tutto questo sembra lontana, se mai ci sarà, non sembra dietro l'angolo. Quindi ci aggrappiamo a dei segni, gesti, microeventi che possono dare speranza. Però il presente è tosto. Il cambiamento era necessario, è arrivato rapidamente, sconvolgendo le nostre vite, dagli aspetti più intimi a quelli più globali. I poveri muoiono sempre più degli altri. Ci sono delle costanti dopo tutto. Come ripartire quindi? Ci pensiamo tutti. Spero che ovunque tu sia, che tu veda dei segnali di speranza. Non dimenticheremo queste giornate, questi certificati piegati in quattro nella tasca per poter uscire, questa primavera cancellata. Tutto ciò ci dà del tempo per pensare, costruire altre cose. Iniziando saldando i conti con i nostri governi neoliberisti, che con le mani piene di sangue organizzano già la comunitarizzazione delle loro perdite per privatizzare meglio i profitti di domani. Dovremmo quindi fare il necessario per cui nessuno sia ingannato su quello che è successo. Ti abbraccio forte e spero di rivederti presto.
La situazione in quel di Berlino è sicuramente abbastanza surreale. Dopodiché, se rapportata a casi più estremi come quello della Spagna e sicuramente dell'Italia, posso dire di considerarmi fortunato a risiedere al momento a Berlino piuttosto che a Roma o a Torino. Nel senso che anche qui dalla terza settimana di marzo sono in vigore delle restrizioni per limitare la diffusione del coronavirus, dopodiché non c'è un divieto di uscire di casa. Nel concreto si può stare in strada fino a due persone. Se esco con la mia ragazza, per esempio, con il mio coinquilino non ci sono problemi. Non bisogna presentare un'autocertificazione, non c'è obbligo di portare il documento, L'importante è rispettare la distanza di sicurezza di 1,5-2 metri, c'è la polizia ovviamente in strada che controlla il fatto che queste regole vengano rispettate, ma in particolare agisce nel momento in cui si creano capannelli o assembramenti da più persone e in quel momento invita tra virgolette le persone a mantenere la distanza di sicurezza, ma non le manda a casa, nel senso che si può uscire per fare jogging, si può uscire per fare sport, si può uscire per andare al parco, l'importante è rimanere in movimento. Viene concesso una sosta in panchina, mi pare fino a 15 minuti, una cosiddetta sosta di riposo. Ieri, per dire, ho passato tutta la giornata al lago senza problemi. Da quello che mi sembra, nelle ultime settimane le misure adottate qua a Berlino, ma anche nel resto della Germania, seguono una logica piuttosto razionale e anche poco ideologica, possiamo dire. E soprattutto anche nel dibattito pubblico l'accento è molto spostato rispetto ai diritti sia della privacy sia ai diritti dei cittadini e delle cittadine. Bisogna ricordare che qua in Germania ci sono delle leggi di rispetto della privacy che sono tra le più diciamo dure tra virgolette a livello mondiale, e sicuramente per esempio si discute di un'applicazione di eventuali app per lo smartphone come in Sud Corea. Dopodiché il legislatore e il garante della privacy qua sono molto molto stretti rispetto a misure applicabili in questa direzione, e sicuramente fiorisce un dibattito pubblico rispetto a questa problematica, rispetto a quanto lo Stato possa interferire nella vita dei cittadini anche in un momento di stato emergenziale come quello che viviamo a tutt'oggi. Sicuramente una delle eccezionalità del fenomeno tedesco è da una parte i dati rispetto alla bassa mortalità se comparati a posti come l'Italia e la Spagna. Per dare un paio di dati, al momento ci sono 127.000 contagiati e poco più di 3.000 morti. Ci sono vari fattori che sono usciti che riconducono appunto a cui riconduce questa bassa mortalità. Sicuramente è uno dei principali è il fatto che la Germania dispone del più alto numero di letti di terapia intensiva, circa 34-35 ogni 100.000 abitanti, considerando che in Italia ce ne sono, mi pare, sugli 8-8,5, già da là si vede una grande differenza, nonostante il sistema sanitario tedesco anche qui sia stato privatizzato, ci sono stati vari tagli negli ultimi anni, ma nonostante ciò sembra in questo momento resistere piuttosto bene, tanto da accettare anche alcuni pazienti sia dalla Francia che dalla Germania che dalla Spagna. Importante anche sottolineare l'alto numero di tamponi che vengono fatti in Germania, che si aggira intorno a un numero sui 350.000 e più alla settimana. Un altro dato piuttosto importante è il fatto degli aiuti economici. Per esempio qua a Berlino già a partire da 2 settimane fa è stato vagliato un pacchetto di aiuto, in particolare per le piccole imprese e per i lavoratori autonomi, e per fare un esempio, se sei lavoratore autonomo potevi fare richiesta di un sussidio immediato della cifra di 5.000 euro che veniva rilasciato sul tuo conto in banca dall'oggi al domani. Io ho parlato con molti amici e molti compagni che ne hanno fatto richiesta, e bisogna dire che questo sistema di supporto ha funzionato molto bene, in maniera molto poco burocratica. Dall'oggi al domani un sacco di lavoratori autonomi si sono ritrovati nella posizione di poter possedere di liquidità immediata. È stata garantita una moratoria degli sgomberi dovuti a morosità nell'affitto legata appunto alla situazione emergenziale del coronavirus, nel senso che per il momento fino a fine settembre gli inquilini non possono venire sgomberati se non riescono a pagare l'affitto. Questa misura potrà essere estesa addirittura fino all'estate del 2021. Al momento le misure eccezionali hanno validità fino al 20 aprile, data in cui sulla carta dovrebbero riaprire le scuole, ma le informazioni sui nuovi sviluppi verranno resi pubblici tra martedì e mercoledì, momento in cui Angela Merkel e il suo governo si riunirà per deliberare. Dopodiché uno studio pubblicato oggi dall'università Gruppo di Studi Leopoldina già dà una serie di linee guida in cui tra l'altro si suggerisce di riaprire gradualmente le scuole secondarie e primarie, e soprattutto si suggerisce anche una diffusione dell'uso delle mascherine, in particolare per garantire la riapertura dei piccoli esercizi commerciali, per riportare un minimo di normalità nel quotidiano della vita delle persone. A tutt'oggi lo Stato tedesco si fa garante della sua parte di patto obesiano, garantendo comunque supporto economico, medico, clinico e quindi garantisce la vita dei suoi cittadini, e solo dei suoi cittadini, sottolineiamo, che da parte loro si sono astenuti finora da grandi proteste e comunque mostrano rispettare le regole dettate loro in maniera abbastanza conseguenziale. Compagni e compagne da parte loro hanno cercato di mettere in atto forme di protesta adeguate alle nuove restrizioni imposte. Negli ultimi due sabati, ad esempio, alcune centinaia di persone si sono ritrovate in vari quartieri di Berlino mantenendo la distanza di sicurezza, portando in strada la loro critica contro una serie di misure che non fanno che aumentare il già alto controllo sociale, ma soprattutto per proporre la costruzione di una comunità veramente solidale rispetto a questa emergenza del coronavirus, che non lasci indietro i più deboli della società, come per esempio chi non ha la casa o chi sia rifugiato e vive nei centri di detenzione, e in particolare per fare pressione sul governo berlinese e sul governo tedesco perché evacuino il lager di Moria a Lesbos e portino i rifugiati qua in Germania. La polizia, dopo un iniziale non sapere che pesci prendere, ha posto fine all'assembramento, ma comunque i compagni e le compagne sono stati in strada sicuramente un'ora. D'altra parte, nelle ultime settimane sono state anche varie azioni di carta antifascista contro l'Alleanza per la Germania. In rete su Indymedia si sono letti comunicati di varie auto di alti funzionari di questo partito che sono state date alle fiamme, anche in risposta agli omicidi razzisti avvenuti ad Hanau lo scorso mese. Come ultimo dato, sottolineo come in Germania lo Stato ne esca, sembra uscire al momento in maniera rafforzata, in particolare il partito della Merkel, la CDU, se prima della crisi del coronavirus stava perdendo colpi come l'altro grande partito, la Socialdemocrazia, nelle ultime tre settimane sembra riacquistare la piena fiducia dei cittadini e gli exit poll la danno a vari punti in più di percentuale rispetto a come stavano messi qualche settimana fa.
Piccolo aggiornamento dalla zona frontaliera a ridosso della Svizzera, dove mi trovo. E, qui si vive una situazione abbastanza strana, perché tutta una forma di vita a cavallo tra tra i due paesi, tra la Francia e la Svizzera, è un po' entrata in crisi. Tantissimi lavoratori a basso reddito vivono in Francia e lavorano in Svizzera, fanno i frontalieri, e quello che succede è che qui c'è stata una chiusura totale di tutte le frontiere, che prima invece si passavano molto semplicemente, e quindi insomma una situazione piuttosto complicata, perché i lavoratori più precari che non avevano i documenti in regola e che abitavano nelle città dormitorio intorno alla città non sono più potuti entrare in città. Ci sono grosse code, non sono riusciti a chiudere completamente, perché in realtà il 60% del personale ospedaliero in Svizzera è francese, quindi in sostanza gli è stato garantito un accesso alla città, e se no insomma è tutto un po' bloccato. Da una parte, dall'altra parte invece, per esempio, tutti i supermercati e altri commerci sono vuoti, perché ovviamente quello che succede è che tantissima gente di nuovo di insomma con pochi soldi di solito va a fare la spesa in Francia, e invece si sono ritrovati con le frontiere chiuse, se no vabbè, io giro con la mia macchina da italiana, da un torello, guardato male da tutti i vicini, una vicina che ci ha chiuso la porta in faccia e gridato dalla finestra, quindi si torna ai grandi fasti del razzismo anti-italiani, insomma questo è tutto, un saluto.
Spostiamoci oltre Atlantico, negli Stati Uniti, più precisamente a New York, dove raggiungiamo un compagno che lì vive e lavora, Gino, che salutiamo, ciao.
Ciao a tutti e tutte.
Ci tenevamo appunto a fare un collegamento con gli Stati Uniti, perché la situazione lì arriva un po' dopo rispetto al focolaio europeo, italiano in particolare. In questi giorni gli Stati Uniti hanno superato il numero italiano, che era diciamo il più alto finora. Sono più di 500.000 i contagi, più di 20.000 le morti, e di queste più o meno la metà sono concentrate nella mega area urbana di New York. Ti cederei subito la parola per raccontarci quello che stai osservando, quello che sta avvenendo proprio in quest'ultima settimana, in queste ultime ore.
Sì, come dicevi, insomma, questa ultima settimana è stata forse la più drammatica per quanto riguarda almeno l'area metropolitana di New York. Ci si aspettava che i numeri sarebbero saliti e sono saliti. Devo dire che ho sentito questa mattina un'intervista al governatore dello Stato di New York, Cuomo, dove ha mostrato un po' di statistiche. La situazione sta raggiungendo una sorta di plateau, sia nel numero di contagi che nel numero di vittime. Addirittura su finestre di 3 giorni che hanno meno fluttuazioni si è vista una diminuzione abbastanza importante delle persone che sono in terapia intensiva, quindi ci sono i primi segnali da prendere con estrema cautela di una forse ripresa in qualche modo, forse il picco si è raggiunto e si sta andando verso una ripresa diciamo più concreta. Detto ciò, diciamo la situazione è stata abbastanza difficile soprattutto per le minoranze che qui hanno un'assicurazione che non copre tutto, oppure non hanno addirittura un'assicurazione sanitaria. Ci sono stati casi di ospedali che sono stati sovraccaricati moltissimo, come per esempio è successo in Italia, in Lombardia, ospedali del Bronx soprattutto, e ospedali del Queens, che comunque a livello territoriale sono zone che ospitano, hanno una popolazione appunto di minoranze. Il Bronx è pieno per esempio di persone di colore, ha qualche diciamo latinoamericano, il Queens ha moltissime persone latinoamericane, greci, diciamo europei, ma anche asiatici, quindi pochissimi rispetto alla media, quindi anche persone che dal punto di vista dell'economia o l'appartenenza di classe, insomma sono persone svantaggiate che appartengono a classi più minoritarie, di conseguenza persone che vivono in appartamenti sovraffollati, piccoli, che quando insomma, gli si chiede di stare in quarantena, magari non sono il miliardario ricco che vive a Manhattan nell'appartamento nell'attico da solo o in due, ma sono famiglie di 8 persone magari che stanno in, non so, 50 metri quadri, quindi ovviamente il contagio si diffonde molto più rapidamente e queste persone poi sono state quelle più diciamo attaccate in qualche modo. Di conseguenza gli ospedali di quelle zone sono quelli che hanno visto più difficoltà, carenza di respiratori, ma anche carenza di mascherine, carenza di diciamo di copertura sanitaria primaria importante anche per i medici. Ci sono stati anche qui medici contagiati, medici che sono morti, come è successo in Italia, e ad oggi trovare mascherine anche online in America è praticamente impossibile, quindi anche per la popolazione diciamo civile normale, per coprirsi e andare in giro, anche se non è obbligatoria, è veramente, veramente complicato. Moltissime persone hanno perso il lavoro, ci sono all'incirca 10 milioni di persone che hanno perso il lavoro in tutti gli Stati Uniti, e quindi è una situazione simile da questo punto di vista a quella che si è verificata nel 2008-2009, quando c'è stata la forte crisi economica, dove più o meno 11 milioni di persone hanno perso il lavoro allora. Però diciamo l'approccio alla questione è stato abbastanza diverso, perché se da una parte queste persone, ci sono due aspetti qui, uno è quello sanitario e l'altro è quello, diciamo, della disoccupazione economico. Chi perde il lavoro negli Stati Uniti solitamente perde anche l'assicurazione sanitaria, perché nella maggioranza dei casi l'assicurazione sanitaria viene fornita da, diciamo, chi ti assume sostanzialmente il datore di lavoro. Quindi perdere il lavoro significa anche perdere la copertura sanitaria, che di questi tempi è abbastanza pericoloso, soprattutto perché devi pensare, un viaggio in ambulanza ti può costare dai 500 ai 2500 dollari se non hai un'assicurazione sanitaria, solo per essere venuti, diciamo, per essere presi a casa e portati in ospedale. E poi ci sono le ospedalizzazioni, che insomma possono arrivare per casi come quelli del coronavirus anche a 20-30 mila dollari se vai in terapia intensiva, e forse numeri anche più grandi. Quindi perdere l'assicurazione sanitaria significa poi avere dei debiti importanti sostanzialmente, o non avere la possibilità di curarsi, come è successo ad alcune persone che sono morte. È un caso che ha fatto forse scalpore in Europa, è stato quello di questo ragazzo di 17 anni che è morto perché non aveva l'assicurazione sanitaria, colpito da coronavirus. Quindi tutti questi milioni di persone che hanno perso il lavoro adesso si troveranno in grandissime difficoltà, anche per il fatto che non hanno copertura sanitaria, perché qui la copertura sanitaria è privata. Dal punto di vista economico però c'è stata una manovra importante, che è stata chiamata la Stimulus Bill, dove sono stati erogati dal nulla praticamente 2-3 mila miliardi di dollari da parte del governo federale, quindi da parte del governo Trump, ovviamente sotto pressione sia di democratici che di repubblicani, distribuiti in modo diverso. Diciamo, alcuni 350 miliardi per esempio sono stati dati per le aziende, 100 miliardi sono stati dati agli ospedali per il supporto di materiali e altre cose che servono in questo momento, e poi il resto dei soldi è stato dato invece ai singoli individui che hanno perso il lavoro. Quindi ad oggi chi aveva un lavoro ufficiale ed è stato licenziato riceve 600 dollari a settimana, che quindi sono 2400 dollari al mese, esentasse, quindi con soldi che non vengono sottoposti a tasse, che insomma sono una cifra abbastanza importante.
Ma chi può accedere a questo sussidio?
Allora, questo sussidio al momento possono accedere tutte le persone che sono o cittadini americani oppure hanno una green card. Non è ancora chiaro se chi ha il visto americano, come moltissimi militari che vengono qua con visti lavorativi, possono ancora accederlo, perché all'inizio dicevano che bastava essere un pagante tasse, cioè una persona che pagava le tasse, e potevi averlo. Poi Trump ha fatto un po' di passi indietro su questa cosa, quindi al momento non è che completamente chiaro. Però sicuramente se hai la green card o se sei un cittadino americano lo puoi avere. E al momento il 2% della popolazione penso che lo sta ricevendo già, è stato abbastanza rapido. E c'è stato anche un po' di mormorio, diciamo, dietro questa cosa, perché di malcontento anche da parte dei repubblicani, perché hanno detto che molti disoccupati ricevono con questo supporto addirittura più di quanto ricevevano essendo occupati prima. Diciamo, questa è una cosa reale, perché insomma ricevere 2400 dollari al mese, diciamo, per molti americani non è neanche il salario massimo che ricevono, molte persone che vivono sotto una soglia più bassa. Quindi questo è un grande supporto, una cosa senza precedenti. Si parla, come dicevo prima, di quasi 3 mila miliardi di dollari. E pensiamo che quando c'è stata la crisi del 2008-2009, Obama ha dato all'incirca 800 mila dollari, quindi neanche un miliardo di dollari in tutto per la crisi economica, e molta gente insomma ha perso lavoro. Secondo me questa è una manovra che aiuterà moltissimo l'economia americana e i singoli individui. Ora possiamo parlare del perché è stata fatta o meno. Forse è l'unica manovra, secondo me, che Trump in tutto questo caos ha fatto di sensato, e probabilmente l'ha fatta per guadagnarsi supporto di campagna elettorale. Il 3 novembre ci saranno le elezioni. Trump quindi ha tutto interesse a ottenere largo supporto durante questo periodo di crisi, perché insomma un periodo di crisi, se gestito bene, può portare molti voti. E non a caso infatti Trump ha una popolarità adesso che forse non ha mai avuto in precedenza, stando ai pool, alle statistiche che circolano qui. Quindi sta guadagnando consenso. questo supporto economico che comunque è importante, per il resto è stato un negazionista completo della questione coronavirus. Per moltissimo tempo ha detto che non era un problema, ha detto che non avrebbe colpito gli Stati Uniti, nonostante gli scienziati, gli esperti dicevano il contrario. Si porta la responsabilità di avere almeno 20.000 morti sulle spalle e 500.000 contagiati, più di mezzo milione di contagiati sostanzialmente. Questo virus si era propagato nell'Asia e in Europa, e quindi capire i potenziali danni che potevano fare, è arrivato negli Stati Uniti più o meno con 2 settimane di ritardo, quindi avevano tutto il tempo di prendere delle precauzioni in qualche modo, di chiudere i negozi prima, di fermare il traffico aereo prima. Si guardano un po' le statistiche, si vede che moltissimi casi che sono poi arrivati in America sono ovviamente entrati da tutti gli aeroporti della costa est, come quello di Boston, come quello di New York, per citarne alcuni. E io ho avuto amici che sono arrivati qui a inizio marzo, quando ormai c'era pandemia sostanzialmente, dall'Europa, e non hanno avuto nessun tipo di controllo in aeroporto. Cioè loro sono entrati senza neanche ricevere una domanda del da dove vieni, da dove sei stato prima, cioè nessun test di febbre, nessun test di... Questa è un po' la situazione adesso, almeno nella costa est. Quello che si vede è che si sta espandendo la diffusione del virus nella parte invece ovest, quindi in California, ma anche nella parte più sud del Nord America, espandendosi nelle zone più rurali, dove probabilmente mieterà più vittime, perché in quelle zone c'è anche una popolazione più anziana, c'è ancora molta libertà di muoversi, di andare un po' dove si vuole con la macchina. Si può prendere l'aereo per diciamo voli locali, si può viaggiare negli Stati Uniti, puoi ancora viaggiare ovunque. Se vai su un sito che controlla il traffico aereo, che ti fa vedere quanti voli ci stanno al momento in diretta, rimani impressionato, perché vedi che in Europa il traffico aereo è estremamente ridotto, in Italia praticamente ci sono 0 aerei che volano su tutta l'Italia, e negli Stati Uniti c'è una quantità di voli al momento che è veramente scioccante. Non so come immagineranno di contenere questa cosa sul lungo termine, perché bloccare il traffico aereo credo che sia una cosa abbastanza importante.
Dai un quadro abbastanza contraddittorio, perché di qua arrivano in questi giorni le immagini del seppellimento nelle fosse comuni a Art Island, qualche notizia, sì, meno del mainstream, diciamo, sulla percentuale di attacco sulle minoranze, in particolare sui neri, quindi una corrispondenza, diciamo, sì, anche del livello economico. Dall'altro ci hai raccontato questo, diciamo, intervento statale potente e profondo per reggere, diciamo così, la sopravvivenza quotidiana nelle giornate della crisi, dall'altro un non cedere comunque al primato dell'economico e quindi una certa dinamica di scambi e di movimenti. Cosa puoi aggiungere rispetto alla vita quotidiana?
Quarantena a casa, è stato più o meno forzato, anche se non c'è necessità qui di portare nessuna autocertificazione quando vai fuori casa. Si può ancora girare liberamente, ciò nonostante almeno a New York città le persone sono abbastanza responsabili, quindi se esci in strada non c'è quasi nessuno, le persone si limitano ad andare nei supermercati, nelle farmacie, che sono più o meno gli unici posti aperti insieme alle ferramenta e a poche altre diciamo attività che vengono considerate essenziali. Tutti girano in mascherina. E c'è un problema, diciamo, che riguarda tutti i senza tetto, che insomma non vengono aiutati come forse dovrebbero, e ovviamente anche loro hanno più difficoltà a vivere, perché essendoci meno gente per strada, loro che chiedono l'elemosina e vivono di quello hanno molto meno da cui mangiare. Però rispetto alla vita quotidiana, diciamo, c'è la situazione di quarantena, direi, che è un po' quella che vivete in Italia, forse con meno misure restrittive, con più libertà. Però le persone almeno a New York rispettano la quarantena abbastanza. Diversa forse la situazione in altri stati come la California o la Florida, stati più caldi, dove le persone, almeno dalle immagini che vedo dai TG, ancora vanno a correre al parco. In California persone sono state un po' cacciate dalle spiagge perché ancora andavano in spiaggia, il surf per esempio è stato proibito in molte zone, però non c'è una forzatura, diciamo, della quarantena così drastica come è stata fatta in Italia. Secondo me questo sta avendo conseguenze sul numero di persone contagiate, perché i numeri sono abbastanza importanti. con questo non voglio sminuire, diciamo, cioè, non, la situazione qua è problematica. Le morti, però, se si fa un rapporto tra la quantità di morti e la quantità di contagiati, è molto più bassa di quella che c'è stata in Italia o in Spagna, però questo è attribuibile a vari fattori. Per esempio, quello, uno dei fattori è l'età media della popolazione, un altro fattore forse è la possibilità di accedere a strutture sanitarie che siano, diciamo, all'altezza. New York ha avuto moltissime difficoltà a fare, diciamo, a confrontarsi con gli alti numeri che arrivavano negli ospedali. Una delle strategie che hanno messo in campo è stata quella di condividere i ventilatori polmonari tra ospedali e tra stati diversi, che sono state tutte misure messe in campo dai governatori stessi. Con questo Trump si è proprio lavato le mani e ha detto fate voi, ha lasciato i governatori fare quello che volevano. Cuomo, il governatore di New York State, lui chiedeva per esempio 25.000 ventilatori in più, perché secondo le stime che avevano la settimana scorsa quelli erano i numeri che servivano, e di 25.000 richiesti ne sono arrivati 4.000, quindi comunque c'aveva un deficit importantissimo. E sicuramente tante persone che sono morte a New York in questa settimana sono morte perché non avevano i ventilatori, quindi la situazione è stata drammatica, però dalle statistiche sembra che stia migliorando. Un'altra cosa rispetto alla vita quotidiana qui è che sembra sia stato un virus che sia stato diffuso molto dalle classi più ricche, almeno qua a New York, perché per esempio un caso che a me ha fatto molto riflettere è stato il fatto che se guardi la mappa di Manhattan, vedi che a Manhattan stessa ci sono pochissimi contagiati rispetto al Bronx o rispetto a Queens o a Long Island. E il motivo è perché tutti i ricchi che vivono a Manhattan se ne sono andati subito sostanzialmente e sono andati nelle loro case estive, molte delle quali stavano negli Hamptons, che è una località che sta a Long Island, dove ci vanno tutti questi milionari, e all'inizio quella zona lì non era assolutamente contagiata, nel giro di due settimane adesso è una delle più contagiate di tutta New York. Quindi questo ti fa un po' capire anche che insomma, c'è una responsabilità, forse non so se chiamarla responsabilità di classe, però c'è una responsabilità da parte di queste persone che, essendo ricchi, sono quelli che poi possono viaggiare di più, sono quelli che possono prendere gli aerei e spostarsi da una zona all'altra, mentre poi chi ne paga le conseguenze sono un po' quelli più poveri che sono costretti a stare dove stanno.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and gee. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day, I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good, got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash, I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now. My hands don't earn me too much gold for security when I grow old, but we'll all be equal under the grass. And God's got a heaven for country trash. God's got a heaven for country trash. I'll be doing all right for country trash.
Ragazzi, vi mando questo messaggio da Santa Marta, Colombia, sulla costa del Caribe colombiano, per informarvi un po' come stanno andando le cose qui. Dunque, per quanto riguarda la diffusione del coronavirus, insomma, qua è tutto abbastanza tranquillo, in quanto lo Stato colombiano ha provveduto subito a chiudere le frontiere e a cercare ovviamente di contingentare tutta quella che è la diffusione, per cui parliamo di 2500 casi più o meno in totale fino adesso, un centinaio di morti, e in tutto il dipartimento dove siamo noi più o meno sono 30, quindi comunque dei numeri rispetto all'Europa relativamente bassi. La quarantena qua c'è come in Italia, quindi ovviamente sono aperti solo supermercati e farmacie, per il resto tutto quanto è chiuso. Questo vuol dire anche che nessuno può andare a lavorare e quindi neanche guadagnare, e questo è il problema principale in realtà di questo coronavirus in questo momento qui, in quanto Santa Marta soprattutto è una cittadina che funziona grazie al turismo, alla pesca e ai contadini, e a parte gli export giganti di caffè e di banane, tutto il resto sono appunto turismo, contadini e pescatori che in questo momento non hanno da lavorare, non hanno quindi da mangiare e sono obbligati a stare chiusi in casa, e non si sa ancora per quanto tempo e nemmeno per quanto tempo potranno resistere. Un grosso problema di questa zona è anche il fatto che non c'è l'acqua, quindi viene chiesto di fare prevenzione, ma la gente non ha l'acqua in casa né per lavarsi né per lavare, e quindi questa è la cosa che principalmente in questo momento ci sta preoccupando: quanto potrà ancora resistere la gente e che cosa succederà, e perché lo Stato non sta facendo nulla se non della ottima propaganda, però di fatto non c'è nulla di reale se non qualche bella intervista e dei sacchetti che mostrano dove dicono che verranno portati alle popolazioni, ai bari più indigenti, ma per adesso ancora nulla si è visto. Questo più o meno è ciò che sta succedendo qua in questo momento. Ciao!
Buongiorno a tutti, sono Medellin in Colombia. Questo è un paese tra i primi al mondo per la disparità economica e sociale, quindi la quarantena non è uguale per tutti. Abbiamo più di un 50% di lavoro informale, milioni di disoccupati, una marea di lavoro precario, migliaia di sfollati, centinaia di immigrati venezolani in giro, tutti vanno per la città in cerca di cibo e alloggio. Dalla mia finestra vedo ai signori che vanno per la strada, che offrono la verdura, la frutta. Queste signore devono guadagnare qualcosa, qualche euro per mangiare. Veo anche rider che vanno in giro con le mascherine, i guanti, i logori. Loro sono precari. Devono campare in qualche modo. Diciamo che c'è tanta gente che la quarantena non se la possono permettere, perché altrimenti rischiano la fame. Le aiuti ufficiali, quando arrivano, se arrivano, fanno pena, sono così irrisorie. Qua la quarantena va vissuta secondo i centri sociali, e anche la salute la stessa cosa. Cosa dice il governo colombiano riguardo alla gestione della pandemia? Il Centro Nazionale della Salute registra oggi domenica 2.709 casi positivi, più di 100 morti, tra cui due medici e due carcerati. Per il governo, per loro la gestione va bene e tutto è sotto controllo. Però di queste statistiche ufficiali non ci si può fidare, perché sono pochissimi i test fatti fino adesso. I risultati sono incerti. Si attende l'esito di migliaia di test fatti diversi giorni fa. Dei capoluoghi regionali non si sa niente, si sa poco tranne delle grandi città. Della campagna poco si sa, delle zone rurali non si sa proprio niente. Nonostante il governo ha avuto tutto il tempo per attrezzarsi, però non lo ha fatto. Oppure i tempi per farlo sono troppi lunghi. Diciamo un luogo comune, diciamo che il neoliberalismo ha messo in crisi la salute pubblica in questo paese. È stata privatizzata sin dal 1993. I medici sono con stipendi bassi, con contratti di lavoro precario, assieme agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari. gli ospedali pubblici sono senza abbastanza posti letti, è scarsa le unità di rianimazione, è scarsa l'indumento di biosicurezza, infine il capitale finanziario è quello che gestisce la salute, vuol dire che il guadagno è al centro del loro interesse.
Da Buenos Aires, Argentina, e vi mando alcune considerazioni su quello che è l'impatto della pandemia del coronavirus sulle già precarie condizioni economico-sociali del paese. E noi siamo in quarantena ormai da 3 settimane, una quarantena obbligatoria, e anche se i casi registrati non sono così tanti in comparazione con altri paesi, e parliamo di circa 2000 qualcosa in più i casi registrati. Questa situazione si sta aggravando le già precarie condizioni in cui riversavano soprattutto le fasce più povere della popolazione. A livello numerico parliamo, diciamo, solo nella zona di Buenos Aires di un 40% della popolazione versa in condizioni di indigenza e povertà. Nei barrio mancano i servizi essenziali per curarsi e igienizzarsi, e ora manca anche la possibilità di lavorare, guadagnarsi, diciamo, giorno a giorno, e quindi di procurarsi per molte persone da mangiare. Fa fronte a questo incremento la presenza delle mense popolari autogestite, delle organizzazioni di base, alcune delle quali sono anche le organizzazioni picchettere, che è contraddizione appunto dal 2001. C'è stato però, diciamo, la risposta del governo, la principale per adesso è stato quello dell'incremento delle forze di sicurezza, delle forze poliziesche per controllare queste zone. Il governo ha fatto anche, pensando anche a delle misure, perlomeno a livello di facciata, misure economiche per questi settori. Chiaramente il nuovo governo di Alberto Fernandez e Cristina Kirchner è un governo che ha un carattere di facciata popolare e progressista, perlomeno di facciata diremmo, quindi sta sbandierando alcune misure che appunto non hanno ancora nessun effetto, tant'è che tra l'altro pensavano per esempio di elargire un buono economico pensando a 2 milioni di persone, invece la richiesta è stata fatta da quasi 12 milioni, quindi appunto diciamo anche i numeri che il governo pensa non sono assolutamente i numeri reali. Il problema però è squisitamente economico. L'Argentina era sull'orlo di un default, infatti era in trattativa con l'FMI per pagare il debito che è stato contratto nei precedenti anni appunto con il Fondo Monetario, e questa trattativa era un po' bloccata. Una delle ipotesi, un'ipotesi molto forte secondo qualcuno, era l'ipotesi di un default. Quindi a livello economico la situazione appunto sembra essere in qualche modo compromessa. Considerazione personale, una delle cose che si può immaginare è che appunto una delle idee sia di sfruttare ancora di più quelle che sono le risorse naturali, le miniere, una cosa che il governo non ha mai tenuto nascosto, che fa parte della sua politica, era un cavallo di battaglia appunto con l'organismo internazionale, col Fondo Monetario e con in generale la politica internazionale, per dare credibilità alla sua politica di governo, alla politica economica. La sensazione è che, considerata la situazione, adesso sarà ancora di più l'unico, tra virgolette, ancora di salvataggio per la situazione economica argentina.
Con toda palabra, con toda sonrisa. acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con canto.
Sfumiamo questa canzone di Laso de Sela per andare a sentire gli ultimi due contributi, andiamo un po' più a destra.
Ciao a tutti e tutte, io mi trovo in Libano, a Beirut. Qua i primi casi di coronavirus sono stati registrati a fine febbraio. Da quel momento in avanti il governo libanese ha adottato delle misure molto simili a quelle che sono state adottate anche in Italia, quindi ha chiuso progressivamente scuole, università, esercizi commerciali e ha incentivato il lavoro da casa. Dopo qualche settimana ha anche chiamato un lockdown del paese, quindi ha chiuso i confini via terra con la Siria e lo spazio aereo. Questi primi casi sono stati registrati tra l'altro qualche giorno dopo dall'annuncio fatto dal premier Hassan Diab del default finanziario del paese. Questi due elementi, cioè la bancarotta e il delinearsi di una crisi sanitaria, stanno influendo sull'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, che erano già aumentati negli scorsi mesi a seguito delle proteste antigovernative. Tra l'altro anche rispetto a questo tutti i presidi e sit-in del centro di Beirut sono stati smantellati per permettere la sanificazione dell'area, e oltre al lockdown del paese, quindi la chiusura dei suoi confini, è stato anche imposto un coprifuoco dalle 7 di sera alle 5 del mattino, che viene fatto rispettare, possiamo dire, da pattuglie della polizia e talvolta anche da droni e elicotteri, che appunto controllano che nessuno esca di casa. Inoltre i negozi chiudono alle 17, quindi questo vuol dire che spesso ci sono lunghe code fuori dai supermercati, dai negozi di frutta e verdura, dai quali tra l'altro non si può entrare senza mascherina e guanti, e in alcuni posti viene addirittura misurata la febbre a distanza. Per limitare gli spostamenti sono state inoltre decise una limitazione dei trasporti a seconda del numero di targa, mentre la domenica è vietata la circolazione. La situazione per adesso sembra essere anche abbastanza controllo nei campi di rifugiati, ai quali però è stato imposto tra l'altro un coprifuoco che parte dalle 3 del pomeriggio, e questo ovviamente sta causando diversi problemi alle famiglie che già erano in difficoltà prima rispetto al pagamento dell'affitto e del vitto, e appunto un uomo si è dato fuoco la scorsa settimana nella valle della Bekaa perché non riusciva appunto più a pagare l'alloggio e il vitto alla sua famiglia. Tutto questo ovviamente accade in un paese che ha la maggior parte della sanità privata e comunque scarse risorse insomma al riguardo. le cliniche private hanno comunque messo a disposizione i loro macchinari e insomma si sta cercando di collaborare tra pubblico e privato per fare fronte a questa crisi. Bisognerà vedere sicuramente quando questa crisi passerà come il paese reagirà anche al default finanziario e alla bancarotta.
Andiamo a chiudere con qualche appunto dalla Cina, con un corrispondente che avevamo già sentito qualche settimana fa, Gabriele Battaglia, corrispondente per Radio Popolare e la televisione della Svizzera italiana.
Allora, innanzitutto bisogna distinguere la situazione dello Hubei e di Wuhan dalla situazione del resto della Cina. Wuhan è stata chiusa il 23 gennaio ed è stata riaperta l'8 aprile. Lo Hubei un po' meno, nel senso che è stata riaperta prima, ma comunque si sono trovate completamente isolate dal resto della Cina. La gente è stata messa sostanzialmente in casa e dal 15 febbraio almeno a Wuhan non potevano neanche più uscire per fare la spesa o cose di questo genere. Potevano avere solamente potevano farsi portare la spesa solamente dai delivery. Quindi una situazione simile a quella dell'Italia, ma più rigida, più dura. Mentre nel resto della Cina nulla di tutto questo. Quello che è successo a Wuhan poi l'8 aprile è stato che è stata aperta una finestra per far uscire quelli che dovevano andare in altre zone della Cina. Quindi o gente di non residente a Wuhan che doveva tornare a casa, oppure nei wuhanesi che lavoravano però in altre zone che così hanno potuto raggiungerle. Tutti comunque se in possesso del famoso codice verde dato dall'app del cellulare. Per gli altri wuhanesi le cose non è che siano cambiate così tanto, nel senso che possono uscire, però sono sempre in una situazione in cui devono stare attenti, possono uscire solamente a determinate condizioni. Diciamo che hanno una situazione simile a quella che c'è in Italia in questo momento. Non ci sono i cinema e i teatri aperti, non ci sono i bar e i ristoranti aperti, quindi al limite si va a mangiare dai genitori. Nel resto della Cina, poi dipende anche da zona a zona, però diciamo che complessivamente la vita scorre abbastanza normalmente, però con molta attenzione e continui controlli comunque. Continui controlli vuol dire comunque che, per esempio qui a Pechino, ti controllano quando entri nei locali, la febbre, ti controllano quando entri nei supermercati e anche quando entri nel tuo caseggiato c'è sempre il controllo all'ingresso, cose che prima dell'epidemia non c'erano. Quindi le modifiche rispetto a prima dell'epidemia sono queste, che adesso c'è questo controllo diffuso e che ci si chiede se poi in futuro, quando non ci sarà più il problema, che cosa ne sarà di tutto ciò. Sicuramente le misure più strettamente sanitarie, come per esempio il fatto che ti venga misurata la febbre ovunque, non ci saranno più un giorno quando finirà l'epidemia. Mentre altre misure che hanno più a che fare con il controllo sociale si scommette, cioè si pensa che alcune resteranno in vigore, cioè ad esempio l'ingresso dei caseggiati, se c'è quei caseggiati, diciamo soprattutto quelli più ricchi, insomma della buona borghesia, dove hanno messo riconoscimento facciale, c'è ottime ragioni, ci sono ottime ragioni per credere che resterà. Così come controllo il riconoscimento facciale anche all'ingresso dei luoghi pubblici, parchi, così probabilmente queste cose resteranno, però anche lì bisognerà vedere poi dopo. La vita comunque riprende sempre nel segno del distanziamento sociale, nel senso che si gira sempre tutti con la mascherina e nei luoghi pubblici c'è proprio il nastro adesivo per terra. Per esempio quando fai la fila dal supermercato, al supermercato devi stare a una certa distanza, no? Da quello alla cassa prima di te. Oppure, tipo, non so, in palestra sono ammesse solamente 10 persone per ora e non ci sono tutti gli attrezzi, quelli, non so, per fare la ginnastica aerobica, quella che fa sudare di più, mentre ci sono solamente quelli per fare i pesi, le cose in cui non si suda tanto.
Andiamo verso la chiusura, rubiamo ancora qualche minuto alla trasmissione che seguirà perché ci ha chiamato un ascoltatore, non esattamente da qui dietro, e quindi gli diamo spazio. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno, i microfoni sono aperti, può dire quello che vuole, che mi raccontava prima.
Sì, Gianluca, volevo informarle. Visto che tutti gli organi di stampa e tutti i signori della giustizia fanno orecchio di mercante, compreso il senatore Salvini, che dice che i detenuti devono stare in carcere, purtroppo, ma il senatore Salvini sa quello che è successo a Santa Maria Capua Vetere. Io sono atterrito e sono preoccupato per l'incomunità di salute a mio figlio che purtroppo, oltre ad essere massacrato a manganellate e tutto il restante, è stato prima denudato, innanzitutto prima denudato, poi preso a manganellate e in ultimo con l'accendino gli hanno bruciato la barba. Quindi il signor Salvini, non parlo del ministro Buonafede perché lui chiaramente è il portaborsa del dottor Gratteri in Calabria, quindi è inutile parlarne proprio perché lui fa il portaborsa di Gratteri, le lascio immaginare il dottor Gratteri cosa ne pensa e così via. Perché non sono andati a Santa Maria Capua Vetere a vedere il massacro sociale che hanno fatto gli agenti della penitenziaria? Addirittura sono venuti da fuori con pullman, con tute sommerse, ma mascherine, hanno incominciato a mandare via manganellate ovunque, a chiunque si trovavano davanti. Poi li hanno, man mano, cella per cella, facevano uscire fuori, li hanno denudati, manganellate, proprio che dal racconto e dalle fotografie che sono arrivate da qualche detenuto che ha lasciato il campo di concentramento, perché Santa Maria è diventato un campo di concentramento, chiaramente si è fatto le foto, e sono atterrito e sono molto preoccupato per l'incomunità di mio figlio. Come bisogna fare per tutelare questi detenuti che non vengono ammazzati più, almeno nel carcere, visto che ne hanno ammazzati tanto fuori?
Sì.
Come bisogna fare per non farli ammazzare? Non lo so, a chi dobbiamo rivolgerci?
Dobbiamo farci sentire, come sta facendo lei. Dobbiamo cercare di stare vicino a chi è dentro, a chi si sta, chi ha provato a ribellarsi anche in queste condizioni schifose di ammassamento, quindi pretendere che vengano liberati, che vengano alleggerite le misure. Purtroppo in alto non c'è nessuno che ci sta a ascoltare. Su queste situazioni.
Ma è tutto muto, organi di stampa, telegiornali, nessuno ne parla di. Ma che sono bestie? O è il potere occulto che li comanda a far silenzio?
Lei ha avuto testimonianze di prima mano da Santa Maria Capua Vetere?
Sì, perché è uscito qualche conoscente.
Che conosceva.
Sì, perché? È uscito qualche sì. Conoscente e mi ha fatto vedere quello che aveva ancora dopo 5 giorni, ancora per il corpo. Mio figlio chiaramente ha tanta paura, sta scontando i suoi peccati, ma no che deve essere ammazzato,
certo.
Però. Ammazzato è un'ingiustizia, È vero che in Italia ci sono tante morte di Stato che purtroppo vengono insabbiate tutte. Conosciamo il caso Cucchi, il caso Magherini di Firenze, che si è dovuto rivolgere alla Corte di Strasburgo, perché dopo i carabinieri, dopo essere stati condannati, in ultimo la Cassazione dice non sussiste reato, si è rivolto alla Corte di Strasburgo e ha ragione il povero papà di Magherini, gli hanno ammazzato il figlio. Cucchi lo stesso, Giuseppe Uva Varese, addirittura ammazzato in una caserma, e nessuno ne prende conto.
Aldrovandi.
Io ho molta paura per mio figlio Gianluca, ho molta paura per mio figlio e per tutti gli altri poverini, perché mio figlio va bene, è mio figlio, ma pure gli altri detenuti, perché stanno scontando la loro pena, devono essere ammazzati, non lo so. E questa direttrice del carcere che fa? Lei sapeva tutto, ha lasciato entrare e far massacrare i detenuti.
Sono venuti con dei pullman da fuori, quindi?
Sì, dicono da Secondigliano siano venuti questi. E gli altri agenti penitenziari, ma la direttrice stessa, tu vedi fare un massacro del genere, permetti un massacro del genere, allora era tutto un disegno criminoso. Non lo so Gianluca,
lei quando vuole può telefonare a questo numero, a qualsiasi ora del giorno troverà qualcuno che la potrà far parlare, lei, i suoi conoscenti, chiunque voglia denunciare queste situazioni o comunicare.
Non so se lei ha visto su Facebook.
Sì, le foto si sono viste, le foto le abbiamo viste della gente massacrata.
Cioè, ma dove viviamo qua? Per carità, io non sto dicendo che non devono pagare. Devono pagare il loro debito, giusto alla giustizia, incominciando da mio figlio. Ma no con la vita, però.
Certo.
Cioè, qua la notte non si dorme più, perché si ha il pensiero che un figlio è in un campo di concentramento, non è in un carcere. Quel delinquente di Salvini, perché non va a Santa Maria Capo Vetere adesso? Che lui e tutta la Lega si è rubato tanti miliardi che possiamo addirittura sanare il deficit d'Italia. Non capisco qua cosa succede. Le ripeto quello che ho detto alcuni minuti fa. Bonafede che fa il portaborse di Gratteri che dice ci sono 1200 posti, ma è un altro campo di concentramento. E poi non è che a Santa Maria siamo andati a chiedere l'indulto e l'amnistia. Noi a Santa Maria siamo andati per sapere se erano vivi i nostri cari, perché sono in un campo di concentramento. Maledetti, sono maledetti. Avevano addirittura tutte sommosse, antisommosse. Cioè qua Gianluca, dove siamo? Io non lo so, ho letto qualche libro di storia, ma è un campo di concentramento.
Noi siamo d'accordo con lei. Purtroppo la devo salutare perché non ho più tempo a disposizione.
Io la ringrazio tanto, Gianluca.
Tutte le volte che vuole telefonare, comunicare qualcosa sulla situazione giù a Santa Maria o di altre notizie di questo tipo che ha, i nostri microfoni, glielo ricordo, sono sempre aperti.
Grazie Gianluca, ci aiuti a non far ammazzare i nostri cari.
Noi diamo sempre queste notizie tutte le volte che ci arrivano.
Grazie Gianluca, forza. Buonasera a tutto lo staff, grazie, buona serata, osegui, arrivederci, arrivederci.
Arrivederci.
Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong.